innanzitutto ho ripreso a occuparmi a livello generale, non solo locale, di diritto e di diritti, ho ripreso la mia professione. Oggi ad esempio vado a fare un confronto molto interessante sull'antimafia, sull'antimafia sociale, sul tema dell'omertà col procuratore nazionale antimafia. Oltretutto mi daranno anche, mi dicono, un premio per l'impegno su questi temi. E poi sto molto girando tra università, scuole, circoli culturali per discutere di referendum, ma nel merito, cioè quello che mi si chiede è quello di cercare nella maniera più imparziale possibile, quindi senza di dare le ragioni del sì e le ragioni del no, o quello che io ritengo i torti del sì e i torti del no. Io mi sembra che questo è quello che oggi mi è capitato di fare, iniziative con centinaia e centinaia di persone, studenti, professori, persone come tutti noi, che hanno bisogno di capire cosa effettivamente c'è scritto in questa riforma costituzionale, perché, e non è una battuta, è una cosa che mi è stata detta realmente, c'è chi dice, e sono non pochi, ma ogni volta che sento alcuni che parlano a favore del sì, mi convinco a votare no. Quando sento alcuni parlare a favore del no, mi convinco a votare sì. C'è molta confusione e credo che quindi sia importante dare con imparzialità, con terzietà, non facendo trapelare il proprio pensiero, ma in maniera tecnica, giuridica e anche politica, tutte quelle valutazioni e soprattutto quelle realtà che sono all'interno della riforma costituzionale.
Ecco,
è molto interessante e vedo che quando è divertente, perché mi arrivano lo stesso giorno delle mail che mi chiedo di andare a sostenere un dibattito alle ragioni del no e viceversa, e quando io dico ma a me piacerebbe invece andare a discutere nel merito, senza, confrontandosi con serietà e serenità, e tutti sono entusiasti e dico sì, è proprio quello di cui abbiamo bisogno,
è proprio quello di cui c'è bisogno, ce lo chiedono anche molti
poi,
nostri.
Poi mi sto occupando molto di tentativo di fare il puntiere e pompiere, come qualcuno ha scritto, cioè quello che mantiene i ponti all'interno della sinistra, e il pompiere è quello che cerca di spegnere gli incendi. Chiaramente non sono solo, sono tanti che lo pensano come me.
Allora, Pisapia, noi l'abbiamo invitata proprio per parlare di questi temi di cui insomma lei si sta occupando anche in questa sua nuova vita dopo l'esperienza da sindaco di Milano. E partiamo allora dalla riforma costituzionale. Insomma, lei è una figura molto autorevole, molto ascoltata a sinistra, proprio per questo credo la chiamino per fare da pontiere. Che cosa pensa lei della riforma costituzionale, cioè quando va a spiegarla nel merito a chi la chiama, insomma, per questi dibattiti, qual è che cosa racconta lei?
Sì, quando
come
vado
la
a
raccontare
nel merito e dicesse quello che penso io, sarebbe assolutamente sbagliato.
No, d'accordo.
Mi chiede di dire esattamente quello che dice la riforma costituzionale e se sono reali le ragioni del no o le ragioni del sì. Quello che succede adesso, a me è capitato molte volte, che a fronte di domande che faccio, ma perché vota a favore del sì e vota a favore del no, c'è chi dice beh, facilmente è una catastrofe, e invece catastrofe non è, lo dicono anche quelli, i costituzionalisti del no, o dall'altra parte mi dicono vabbè, ma perché bisogna abbattere Renzi. Io credo che questo non debba essere l'obiettivo della riforma costituzionale, questo è un obiettivo politico per chi ritiene che bisogna abbattere Renzi o per chi ritiene che bisogna continuare. Io personalmente ritengo che bisogna guardare nel merito e soprattutto per chi invece ci crede andare e guardare oltre il 4 dicembre, perché dopo il 4 dicembre dobbiamo superare tutto l'astio, il fatto che i compagni e compagni, gli amici e le amiche diventano dei nemici nel momento in cui su un punto possono avere disaccordo con le persone con cui hanno fatto un percorso, un cammino, con cui hanno lavorato, per cui si sono impegnati. Ecco, pensiamo soprattutto, io qua faccio un discorso alla sinistra, al centro-sinistra, a dopo il 4 dicembre, evitiamo di regalare il paese alla destra.
Quindi Pisapia, se abbiamo capito bene il suo pensiero, che si eviti di esagerare con i toni da qui al referendum, perché c'è un dopo, 4 dicembre. Da questo punto di vista, il risultato del referendum in che sarà influente sia che vinca il sì sia che vinca il no sulla possibilità di fare nascere o rinascere, insomma, qualche cosa a sinistra che rimetta insieme i pezzi che si sono rotti e allontanati in questo periodo?
Beh, non c'è dubbio, perché se si discute, ci si confronta in maniera, diciamo, non vedendo i nemici dappertutto o vedendo i nemici quelli che la pensano su un singolo tema, pure rilevante, diversamente da me, è il presupposto per cercare di ricostruire un campo che per me è fondamentale, ma credo che per tutti coloro che sono a sinistra, e cioè è marciare uniti, cosa che in questo momento non avviene, non solo per il referendum, ma anche perché c'è una situazione parlamentare che al momento, a livello numerico, impedisce un'alleanza di centrosinistra. Il problema è di capire se all'interno del Partito Democratico, all'interno della plenaria del governo, quella che è una situazione dovuta a un fattore numerico evidente, e cioè che non ci sono altre alternative, la prospettiva è di continuare in questa direzione o andare invece a una coalizione di centro-sinistra, o io dico di sinistra-centro, perché così abbiamo fatto a Milano nei 5 anni passati, con tutte le problematiche e criticità che ci sono state, però sicuramente non una giunta di sinistra-centro. Io credo in questo. Una sinistra è un partito democratico, una sinistra complessiva che riesca a riprendere in mano le redini del paese sulla base dei propri principi e dei propri valori.
È il modello Milano di cui tutti parlano, ma c'è tra il sì e il no un risultato che favorisce di più questo processo?
Ma io credo che alla fine, qualunque sia l'esito, non sarà una catastrofe, né che vinca sì né che vinca no, però sicuramente può essere più difficile il percorso di riequilibrare i toni e soprattutto riprendere a marciare insieme. Se poi alcuni pensano che sia impossibile, ci sono e li rispetto, ma non li condivido, quelli che pensano che il Partito Democratico sia ormai un partito geneticamente modificato, io dico andate a vedere le feste dell'Unità, andate a sentire in genere gli elettori del Partito Democratico, non credo che sia così. C'è chi ritiene che invece il PD ormai sia perso per la sinistra, li rispetto, ma non condivido, e secondo me bisogna invece lavorare in senso opposto, perché altrimenti le elezioni, ma non sto guardando facendo un discorso solo elettorale, proprio anche culturale e politico, significa che alla fine vinceranno le destre o vincerà il Movimento 5 Stelle.
Qui da noi.
Penso solo al tema dei migranti, che è un tema drammatico, un tema tremendo, si parla, cioè, ogni giorno violenze, stupri, situazioni che sembravano impossibili ma che sono realtà davanti a noi, vicino a noi, c'è chi le affronterebbe in maniera quantomeno umana. Poi uno può fare errori politici, organizzativi, però prima c'è l'umanità, l'attenzione nei confronti dei più deboli.
Ma quindi sarebbe il no che sfavorirebbe questo processo?
No, io credo che lo favorirebbe il fatto che oggi si veda un nemico, un avversario, colui che la pensa diversamente, da una parte e dall'altra, senza generalizzare, questo voglio dire, perché sono molti quelli che credono che invece, vabbè, adesso si decida nel merito, si voti sulla base delle proprie convinzioni, ma poi ripartiamo insieme. È molto difficile, perché dopo, se chiaramente vince il no, è possibile, io non lo so, deciderà lui che il Presidente del Consiglio si possa dimettere. A quel punto il rischio di un governo più centrista ancora, se non peggio, c'è. E dall'altra parte c'è chi ritiene che invece questa avverrebbe se vincesse sì.
Ecco, Pisapia, 2 settimane fa qui a questi microfoni lo stesso Presidente del Consiglio, a domanda specifica nostra, ma lei, se guarda al futuro, alle prossime elezioni, vuole restare alleato con Alfano o cercherà di nuovo di coinvolgere la sinistra? E lui in sostanza ci ha risposto, sì, però quale sinistra? Quelli che ci sono non mi vogliono neanche parlare, quelli che ancora non ci sono, boh, vediamo cosa combinano. Allora, lei, Pisapia, è proprio uno di questi, nel senso di quelli che stanno lavorando per una prospettiva futura, però cerchiamo di essere concreti, no? Il ponte come si costruisce? Cosa si fa? Si fa un nuovo partito? Perché poi, purtroppo, insomma, lei è una figura autorevole della sinistra, oggettivamente altri non ci sono riusciti. Qual è il suo tentativo? tentativo in concreto?
Il mio tentativo è di creare di aiutare a crescere, perché ho girato molto l'Italia in questo periodo, veramente tutte le zone, quasi tutte le zone d'Italia, da Milano in giù, ecco, diciamo, perché in su conoscevo abbastanza la realtà, e ho visto tanti luoghi, tante persone, tante realtà politiche, piccole e grandi, nelle piccole e grandi città, che invece vogliono che ci sia un'aggregazione di sinistra capace di confrontarsi, di dialogare e di camminare col Partito Democratico. È chiaro che però poi questo ha come presupposto necessario il fatto che ci siano i numeri per governare e quindi anche per incidere rispetto alle cose che non si condividono dell'attuale governo, sia nelle città che a livello nazionale, evidentemente.
Allora, senta, a proposito di attuale governo, volevamo farle una domanda sulla finanziaria. È un po' a botta calda, insomma, è stata approvata l'altro ieri, però che tipo di impressione ne trae in queste ore?
Ma l'impressione è che ci sono anche lì delle, sicuramente, quelle che vengono a dire definite mance elettorali. Io credo che quando si fanno degli interventi che in ogni caso vanno a favore dei più poveri, dei pensionati, di coloro che hanno fatto un lavoro difficile, difficoltoso per anni, per non decenni, quelli che hanno iniziato a lavorare a 18 anni, sia giusto dargli una possibilità di andare in pensione prima. Faccio un esempio: quando ci sono le famiglie che vivono con un reddito che gli impedisce di vivere, di fare una vita normale, bisogna intervenire. È chiaro che questo bisogna valutarlo sulla base della situazione economica e finanziaria, che sicuramente non dipende solo da chi governa, ma dipende da una realtà difficile in Italia e in Europa. Quindi anche qui la prospettiva è diversa da quella che cercherei di portare avanti io, per un semplice motivo, perché non ci sono i numeri. Vorrei un po' più di sinistra, anche di scelta sinistra, ma dal punto di vista della realtà dimentichiamoci il debito tremendo che abbiamo e di cui purtroppo non possiamo fare a meno. Poi dico una cosa, il tema dell'Europa. Si parla tanto, bisogna fare questo, bisogna fare quest'altro. Teniamo conto cosa è successo con la Brexit. Allora bisogna fare, nel senso di cercare di portare l'Europa in una direzione diversa da quella che ha seguito fino adesso. Ma io credo fortemente che l'Europa, senza Europa non si va avanti a livello proprio di sviluppo economico, di nuovi posti di lavoro, di possibilità di migliorare la vita di tutti.
Sapete, torniamo alla questione del referendum, perché uno dei temi caldi è quello del cosiddetto, con termine giuridico che lei conosce molto meglio di noi naturalmente, che a noi piace un po' poco, combinato disposto tra la legge elettorale e la riforma della Costituzione vera e propria su cui si vota il 4 dicembre. Ricordiamo che si vota solo su quello, perché alcuni fanno confusione, pensano che si vada a votare anche sulla legge elettorale. In realtà no. Allora, secondo lei questo è veramente un nodo importante, e lei cosa pensa di questa legge elettorale? Bisogna cambiarla?
Credo di essere stato tra i primi a dire che bisognava distinguere, ma bisognava cambiare la legge elettorale. Io voglio ricordare a tutti, a me stesso, a tutti, che la Corte Costituzionale ha un po' rinnovato il proprio pensiero su alcuni temi rispetto al passato. Adesso la sentenza della Corte Costituzionale, quello che ha dichiarato illegittimo, incostituzionale, il cosiddetto Porcellum, ha detto delle cose interessanti, e cioè che obiettivo di rilievo costituzionale, quindi è coerente con la Costituzione, anzi è dovuto dalla Costituzione, sono anche la stabilità del governo del paese, l'efficienza dei processi decisionali, oltre al tema importante della possibilità di partecipazione e quindi di scegliere i propri deputati. Allora, questa legge elettorale su questi punti è sicuramente debole e in alcuni parti non è condivisibile. Tutti stiamo assistendo che ci sono dei passi avanti all'interno del Partito Democratico. C'è chi crede che sia un bluff, c'è chi crede che invece possa essere un passaggio che possa portare a una modifica. Io credo che possa portare a una modifica.
Ma lei come la cambierebbe?
Il combinato disposto mi preoccupa. L'ho sempre detto, e forse sono uno dei primi che dicendo distinguiamo le cose, però là bisogna fare delle modifiche. E è possibile fare delle modifiche, va bene. Sul referendum le modifiche ormai non si possono fare.
Quindi lei dice il combinato disposto mi preoccupa, però voglio fidarmi quando Renzi e i suoi dicono la cambieremo.
No, adesso voglio fidarmi. Io non ho un pregiudizio. Guardi, invidio, ma mi fanno ogni tanto arrabbiare anche quelli che sono convinti di avere certezze, spesso anche forse, spesso non voglio anche qua generare, alcuni anche senza aver letto le norme, senza conoscere, o tirando fuori argomenti che non hanno nulla a che vedere con l'effettività di quella legge o di quella riforma. È chiaro che la legge elettorale, così come è, è indipendentemente dalla valutazione di chi vincerà le elezioni, e cioè quello che oggi dicono, ma in una situazione tripolare, non più bipolare, quella legge elettorale rischia di far vincere il miglior perdente. Ecco, io credo che invece era proprio sbagliata questa legge elettorale, in quanto innanzitutto non permetteva, seppur dicono solo 100 deputati, non permetteva la scelta di 100 deputati capelista. Perché secondo me 100 sono tanti, seppur in un contesto in cui i deputati sono molto di più. Ecco, quindi, e poi sulla legge elettorale del Senato bisogna intervenire, ma mi sembra che qua dei passi avanti significativi siano stati fatti, ma bisogna poi vedere la realtà dell'impegno della commissione istituita dal Partito Democratico, e cioè che l'elezione diretta dei senatori è una cosa che chiedono i cittadini. Però su questo voglio dire una cosa a chi è contrario di principio all'elezione di secondo grado, e cioè che se io nel caso specifico preferisco, e non ho dubbi che i senatori siano eletti all'interno delle regioni dai cittadini, però guardate che qua se il ragionamento diventa un ragionamento di carattere generale si rischia di finire col presidenzialismo. Il Presidente della Repubblica, la più alta carica dello Stato, è eletta non direttamente dai cittadini, ma è un'elezione di secondo grado.
Chiarissimo.
Non credo che sia giusto, perché non sono mai stato presidenzialista. Ma quelle che fanno il discorso di principio e dicono è sbagliato in generale, finisce per dare ragione a chi
vuole il presidenzialismo
eletto dai cittadini.
Allora, Giuliano Pisapia a Radio Popolare, sono le 8:59 minuti, abbiamo solo insomma un'ultima manciata di minuti per questa intervista. Gli ascoltatori scrivono i messaggi e chiedono come voterà. È evidente che per il momento Giuliano Pisapia ha scelto di non dire come voterà, anche se io personalmente...
Uno, qua stiamo parlando di milioni
no,
di persone.
D'accordo, però insomma...
Però politicamente è molto interessante il suo voto.
È molto stimato. In ogni caso, noi rispettiamo
problemi.
Questa sua... peraltro un orientamento, io lo intravedo in quello che ci ha detto stamattina, ma insomma, ci spiega le ragioni della sua scelta di non...
Ragionamento. Se non cambia, un altro ragionamento.
Ma non cambierà prima del 4 dicembre?
Beh, questo è evidente. Sarebbe un'offesa al Parlamento, cioè ai cittadini anzi, però il problema è se l'impegno è serio e concreto e di cambiarlo in direzione che aderisca ai principi che accennavo prima, sì, della Corte Costituzionale, perché era proprio sulla sentenza sul Porcellum, e soprattutto che ridia spazio ai cittadini di poter decidere i propri deputati.
Quindi se c'è questo impegno serio e concreto a cambiare nella direzione del Partito Democratico, della legge elettorale, il suo è un sì, altrimenti un no?
Ma guardi, io veramente si sta sbagliando, perché qua la preoccupazione non è il giorno del referendum, è il giorno dopo il referendum, almeno per la sinistra e per il centro-sinistra. Questo, concentriamoci su quello, e poi ognuno, diamo la possibilità a ognuno di decidere non contro ma per, nel senso decidere nel merito e non contro lo stretto di Messina, non immaginarsi se sono d'accordo su quella decisione o solo per la scelta, o non contro Renzi o a favore di Renzi. E questa è l'assurdità di strumentalizzare per finalità politiche generali, che sono comprensibili da tutti i punti di vista, però un referendum che ha all'interno alcune modifiche della Costituzione che io spesso si cita Calamandrei, ma Calamandrei è stato uno che la Costituzione ha detto cose tremende, addirittura a un certo punto ha detto l'articolo 11 della Costituzione ha come significato quello di dire si possono fare tutte le leggi possibili solo che la Chiesa la voglia, o ancora leggo Calamandrei, questo lo voglio leggere all'Assemblea Costituente, se penso all'articolo 1 della Repubblica fondata sul lavoro mi domando come potrò spiegare ai miei studenti che cosa significa quell'articolo, perché è scritto male, non è la Repubblica fondata sul lavoro, è il lavoro che deve essere determinante in una Repubblica. Spesso sento citare costituenti e poi vai a leggere quello che hanno detto, ecco, il colore è profondamente diverso. Il sul bipolarismo perfetto, diciamo, chiamo così, il paritario, sì. Le persone che io e credo tutta la sinistra ha sempre avuto come punto di riferimento erano estremamente contrarie. È stato un compromesso e all'interno dei compromessi io ero favorevole all'eliminazione del Senato, però se non ci sono i voti cosa si fa?
Chiaro.
Allora io credo che questi sono ragionamenti che ognuno deve fare per poi poter votare in senso e coscienza, con convinzione ma anche con consapevolezza, cosa che adesso per chi è già schierato a priori, è chiaro, di rispetto, ma è schierato a priori. Per i tanti, tantissimi indecisi, io credo che un lavoro utile che dovrebbero fare tutti coloro che credono nella Costituzione sia quello di cercare di far sì che ci sia un voto consapevole e cosciente.
È molto chiaro, Pisapia. L'ultima domanda su Milano, perché naturalmente, a parte il mio lapsus iniziale, sappiamo tutti che lei è stato il sindaco amatissimo di questa città, dalla maggioranza dei cittadini, anche molti che non l'hanno votata. Si parla di esportare il modello Milano a livello nazionale, lo dice anche il suo successore Sala, lo dice anche Renzi da Presidente del Consiglio, spesso questo è uno slogan, ma lei che questo modello Milano lo ha incarnato, come immagina che concretamente, al di là degli schemi un po' politicisti di cui naturalmente si parla perché ci si deve fare i conti, si possa esportare in un paese complesso come l'Italia?
Beh, è difficile esportarlo, però raccontarlo, farlo conoscere, vedere tutti gli elementi positivi e anche le criticità è una cosa che interessa molto. Io dicevo prima, ho fatto questo giro in Italia, mi è capitato due volte che ero fermo a fare benzina, perché giravo con la mia macchina guidando io, e di corsa è arrivato il sindaco, spesso con gli assessori, che chiedevano ma come avete fatto a risolvere questo problema? Ed erano...
Avete fatto una giunta lì al volo.
Di sinistra, ecco, o di centrosinistra. E questa è una cosa che da un lato ci deve rendere orgogliosi, ma ci deve dare anche il senso di responsabilità, che è quello di non avere pregiudizi, ma di valutare nello specifico del medico e di fare le cose che è possibile fare, perché spesso uno vorrebbe fare molto molto di più, ma se poi non c'ha i numeri o non c'ha diciamo i finanziamenti non riesce a farlo.
Ma lo può fare anche un governo,
sempre nella direzione dell'attenzione ai soggetti più deboli.
Lo può fare anche un governo a livello centrale oggi un lavoro del genere?
Ma oggi è impossibile, però io in prospettiva mi piacerebbe molto. Ho sempre detto che Milano ha avuto una giunta di sinistra-centro, adesso c'è una giunta di centro-sinistra, mi piace più la sinistra-centro, però mi va bene anche centro-sinistra se poi c'è una forte componente di sinistra all'interno del governo.
Al governo c'è il centro-sinistra-centro, anche un pezzettino, sì, di destra,
ecco,
e vabbè,
ecco,
pazientiamo,
ecco,
lavoriamo.
Questo guardiamo dopo il 4 dicembre, vabbè. Cerchiamo di riprendere un momento di unità, di confronto sereno e poi cerchiamo soprattutto di cambiare una situazione che oggi non permette un governo di centro-sinistra e tantomeno di sinistra-centro.